Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 19. Nell'epoca anticristiana, la fede della Chiesa verrà scardinata dai suoi stessi ministri, che del sacerdote avranno la veste, ma non più lo spirito. Capitolo 19, paragrafo 1. I sette sacramenti. La mia spiegazione. Dopo la sua apparizione sul Monte Tabor del capitolo precedente, Gesù resterà ancora a lungo con i suoi apostoli e discepoli, fino alla sua ascensione al cielo. Egli, oltre che confermare i suoi discepoli in quella fede che avrebbe poi consentito loro di affrontare il martirio e iniziare la conversione del mondo, voleva infatti impartire gli ultimi ammaestramenti di perfezioni. Sono quindi lezioni importantissime. Poco dopo il Tabor ritroviamo dunque il Gesù Valtortiano su un altro monte vicino a Nazareth. Gesù, come avrete notato, preferiva i monti non solo perché all'ombra e nel silenzio dei loro boschi era più facile trovare tranquillità spirituale, ma anche perché niente come il salire, specie in quel periodo avanzato di primavera post-pasquale, nella pace della natura verso l'alto di un monte, avvicina l'anima a Dio. Mentre gli apostoli si siedono tutti in cerchio, all'ombra degli alberi, Gesù chiede la massima attenzione perché intende loro dire cose importanti, delle quali non capiranno subito il pieno significato, ma che verranno loro successivamente illuminate dallo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, che prenderà il suo posto quando egli sarà tornato al Padre in cielo. L'oggetto della lezione è costituito dai sette sacramenti. Devo dire che già una volta, nell'opera della mistica, Gesù aveva accennato a questo argomento. Lo aveva fatto sul Monte Carmelo, dove un giorno si era recato insieme all'apostolo Giacomo d'Alfeo, suo cugino e fratello di Giuda il Taddeo, per aver la possibilità di annunciargli in segreto il futuro martirio di entrambi, se stesso sulla croce e Giacomo a Gerusalemme, dove questi sarebbe divenuto un giorno vescovo della Chiesa nascente. Gesù, pur invitando Giacomo a mantenere per il momento il segreto su queste rivelazioni, gli aveva anche parlato della futura Chiesa e dei mezzi soprannaturali e spirituali che egli, tramite essa, avrebbe dispensato per l'aiuto degli uomini: battesimo, eucaristia, cresima ed unzione degli infermi, confessione, matrimonio e sacerdozio. La spiegazione era stata bella e mi aveva colpito, perché io, da catecumeno ancora alle prime armi, ma rimasto ancora sotto la scorza un razionalista di lungo corso con una base agnostica alle spalle, avevo sempre considerato queste cose come delle simbologie liturgiche, dei ritualismi, per dare un certo ruolo esoterico ai sacerdoti, per fornire insomma dei segni esteriori che, di fronte all'occhio della gente, dessero un senso di mistero e di autorità alla impalcatura ecclesiastica e religiosa. Assimilavo le religioni agli eserciti, le une e gli altri avevano tutti bisogno di bandiere e fanfare per suonare la carica e indurre gli uomini a seguirli dove essi volevano. Non vorrei scandalizzarvi, ma ero allora ancora molto indietro sulla strada della comprensione, per non parlare della fede. Fu proprio per questo che in quell'occasione, mentre io meditavo quell'episodio del Monte Carmelo, io mi detti questa spiegazione. L'uomo primo aveva la grazia. La grazia era uno stato di amicizia con Dio. La grazia era anche amore, perché essere in amicizia con Dio significa amarlo ed esserne amati. Poi l'uomo perse la grazia, cioè lo stato di amicizia, perché peccò. E peccare è sempre andare contro la volontà di Dio, mancare di rispetto e di amore a Dio. Lo stato di grazia, cioè di amicizia con Dio, faceva l'uomo, l'uomo essere umano, ma essenzialmente attraverso l'anima, entità spirituale rivestita di carne, pieno di doni, quelli dello Spirito Santo, perché dove è Dio nella sua pienezza di grazia, cioè di amicizia, così vi è pienezza di perfezione, con i limiti che vengono posti al creato rispetto all'increato. Persa la grazia, cioè l'amicizia, perso l'equilibrio dell'anima che non viveva più in Dio, ecco che sono derivate le depravazioni spirituali, morali e le degenerazioni fisiche. L'uomo, quasi uomo Dio, diventa un bruto, perché animale con l'anima morta a Dio. E allora la promessa di inviare uno che avrebbe sottomesso il malvagio, insegnando all'uomo di buona volontà, cioè all'uomo che ne avesse la voglia, il modo, la strada per tornare a Dio attraverso la rivelazione della verità, attraverso l'insegnamento della dottrina. Chi meglio di un Dio poteva riparare alla serie immensa dei peccati non solo quello primo, ma tutti gli altri già commessi e che sarebbero stati commessi dal genere umano? Non certo un uomo, quindi un Dio, meglio un uomo Dio, che con la duplice natura di Dio e di uomo possedesse i doni della divina sapienza, per insegnare la verità e la capacità, come uomo, di comunicarla agli uomini, dando l'esempio e facendo capire che per seguire la strada indicata non era necessario essere dei, ma bastava essere uomini di buona volontà. Cristo riscattò dunque il peccato di origine per l'umanità passata e futura. Lo riscattò con il sacrificio di Dio incatenato in una natura umana di per sé avvilente per un Dio, e lo riscattò con il sacrificio sulla croce. Ma quale uomo riscattò? Quello di mala volontà. E perché mai salvare uno che non vuole essere salvato, posto che Dio è Dio di libertà? Dio dunque venne per salvare tutti gli uomini, ben sapendo però che non tutti gli uomini, per loro libera scelta, per loro libero arbitrio, avrebbero voluto essere salvati. Ma poiché era scritto che il Cristo, compiuta la sua missione, dovesse tornare in cielo, egli, dopo aver lasciato la sua dottrina come testamento spirituale, lasciò anche gli aiuti. L'uomo, infatti, era stato guarito dalla sua ferita del peccato d'origine, ma la dolente cicatrice, grave cicatrice, era rimasta, i vomiti, la debolezza fisica, spirituale e morale. L'uomo di buona volontà poteva accedere al cielo, ma, debole come era ormai a causa della grave malattia contratta, aveva bisogno di sostegni. E Gesù dette doni e sostegni. Innanzitutto inviò lo Spirito Santo a dare forza ed illuminare le menti, sempre a quelli di buona volontà. Poi istituì i sacramenti, cioè mezzi soprannaturali, somministrati con forme umane che avevano lo scopo di sorreggere l'uomo debole nel corso della sua vita, dalla nascita alla morte. Il battesimo, con il quale il battezzato diventa cristiano ed acquista il diritto, se di buona volontà e se si comporterà bene, secondo la legge dei 10 comandi, di accedere al paradiso o al purgatorio per la preventiva purificazione, subito dopo la sua morte fisica, anziché al momento del giudizio universale. L'Eucaristia, dono grandissimo, che certifica la presenza del Cristo nell'uomo, la sua unione con l'uomo. I due ministeri di unzione che ti consacrano cristiano o ti detergono dai peccati prima di presentarti a Dio. La confessione con l'assoluzione che, grazie al pentimento, ti ridona l'amicizia di Dio. Il matrimonio che è la benedizione che Dio dà alla famiglia, quelli di buona volontà, perché si uniscano con Spirito Santo di procreazione e non di libidine. Infine, il sacerdozio per somministrare i sacramenti di Dio con mani e Spirito Santi.